Buongiorno a tutti, Ottolina e ben ritrovati. Oggi per il consueto appuntamento del sabato torna con noi Alberto Fazzolo per parlare di quanto accade nel mondo. Oggi con Alberto abbiamo tanti argomenti da affrontare perché insomma, è stata una settimana molto piena quella che ci ha preceduto. Partirei dal fallimento della conferenza di pace in Svizzera, disertata da, cioè, alla Russia è stato impedito di partecipare, poi disertata dalla Cina proprio per questa mancanza di invito alla Russia. India e Brasile non hanno firmato il documento finale, hanno mandato rappresentanti di secondo livello e insomma, diciamo un accordo, una conferenza non proprio appagante per gli organizzatori. Alberto, partiamo da questo. Che ne pensi?
Bentrovati, sì, io in realtà farei anche un piccolo passo indietro ai giorni del G7, non per i lavori del G7, ma per quello che, di cui abbiamo anche già parlato, si è svolto all'atere del G7, quindi gli accordi bilaterali sull'Ucraina fatti prima con gli Stati Uniti, poi con il Giappone e probabilmente anche con altri stati europei, tant'è che lunedì si sbloccherà il nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina fatti dall'Unione Europea. E qui faccio anche una breve parentesi, e in tutto ciò si è iniziato pure a trovare una quadra sul nome del nuovo segretario generale della NATO, che sarà l'olandese Mark Rutte. Ma quindi quelli sono stati, secondo me, quegli accordi bilaterali, i veri cardini su cui incentrare poi il futuro dell'Ucraina. La conferenza di pace chiamata in Svizzera da Zelensky è stato sostanzialmente, non lo vorrei ridurre a un teatrino, ma a un qualcosa che ci assomiglia molto. Il motivo principale è che fare una conferenza di pace a guerra ancora in corso, senza chiamare chi quella guerra la sta vincendo, beh, è abbastanza ridicolo nel migliore dei casi, se vogliamo essere teneri. Ma quindi cosa si è pensato di fare? Di riproporre con un gruppo di paesi sostanzialmente politicamente omogenei una proposta che potesse ricalcare in qualche misura l'accordo sul grano. Lo ricordate quello del 2022 con cui la Russia si impegnava a lasciare libero transito sul Mar Nero per far sì che il grano prodotto in Ucraina potesse raggiungere i paesi dell'Africa ed essere dato a chi ne aveva bisogno per non morire di fame. Ecco, una piccolissima parte di quel grano oggettivamente raggiunse in favore di telecamere i porti della Africa per poter essere distribuito ai bisognosi, ma tutto il resto finì, la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità, finì nei paesi occidentali per ingrassarci a noi. E quindi l'accordo venne di fatto disatteso da subito. Quindi riproporre un accordo sulla base di un accordo che è stato tradito, non funziona. Poi appunto farlo senza chi quella guerra la sta vincendo è assolutamente incredibile. Ma questa conferenza è stata anche raccontata male, volutamente distorta dai media occidentali, che hanno detto che era una conferenza mondiale partecipavano tutti i paesi del mondo e soltanto 12 si sono rifiutati di firmare la risoluzione finale. Falso. I paesi che hanno partecipato alla conferenza di pace erano 92, quindi sostanzialmente un po' meno della metà dei paesi mondiali, perché se noi diciamo che sono 190 i paesi al mondo, li siamo sotto la metà dei paesi che esistono. Poi c'è dentro pure robetta assolutamente insignificante. E di questi 92, 80 hanno firmato la risoluzione e 12 non hanno firmato, quindi 80 paesi sull'intera popolazione mondiale è davvero poco, anche perché se vediamo poi in termini di persone, parlando di popolazione, questi paesi rappresentavano il 15% dell'intero globo. Quindi è una conferenza che non serve sostanzialmente a nulla, serve soltanto a continuare ad alimentare un sostegno incondizionato a Kiev che dal punto di vista tattico militare non porta nessun vantaggio perché l'Ucraina continua a ritirarsi inesorabilmente e l'unica cosa che riesce a fare questa politica portata avanti dalla cricca di Zelensky è quella di continuare ad arricchire in maniera smisurata quella classe politica che sta traendo vantaggio e beneficio personale da questa guerra. Tutti quei parassiti all'interno dell'establishment ucraino che stanno continuando a fomentare la guerra per drenare e rubarsi gli aiuti che arrivano dall'Occidente. Stiamo facendo una nuova classe di oligarchi, stiamo costruendo, e questi si stanno arricchendo sul sangue della loro popolazione. Quindi, se vogliamo continuare ad alimentare un gioco del genere, basta dirlo, ma che i cittadini europei siano coscienti di star contribuendo a questo massacro che, oltretutto, oltre che dissanguare fisicamente il popolo ucraino, dissanguerà metaforicamente metaforicamente le tasche di noi europei.
Senti Alberto, a questo punto diventa inevitabile non parlare della proposta, della controproposta di pace presentata da Cina e Brasile. C'è anche poi una terza proposta che è quella presentata dalla Russia, da Putin, e la proposta di Cina e Brasile è stata presentata a fine maggio. Da allora hanno aderito vari paesi. Adesso manderò magari una serie di articoli anche per spiegare un po' meglio quello di cui, cioè per mostrare poi cosa se ne è parlato anche nella stampa alternativa di questa controproposta. Ecco, che ne pensi e come sta evolvendo questo piano?
Sì, allora, abbiamo citato pure quello presentato da Putin, che era sostanzialmente poco più di una provocazione, perché Putin quello che aveva proposto era il ritiro incondizionato dell'esercito ucraino da quattro oblast, quindi quelli di Donetsk e Lugansk, in cui non sono già più, e il completo ritiro da quello di Zaporizhia e Kherson, in cui ci sono ancora dei combattimenti in corso e in cui, badate bene, l'esercito russo controlla prevalentemente aree rurali, due capoluoghi di questi due oblast non li controlla. Poi ovviamente la Crimea è un discorso a parte, non viene neanche menzionato. E punto aggiuntivo della proposta russa è la neutralità permanente. Ovviamente la Russia sa benissimo che l'Ucraina non farà questo ritiro unilaterale e sa benissimo che almeno una parte di Ucraina ormai è determinata ad andare in seno alla NATO. Quindi è una proposta per certi versi anche provocatoria, per dire io la mano ve l'ho tesa, siete voi che non l'avete voluta stringere. E questo perché? Perché la Russia, appunto, come abbiamo detto anche prima, sta continuando ad avanzare, con un'avanzata lenta ma irrefrenabile, e quindi quello che riuscirà a prendere la Russia probabilmente sarà più di questi quattro oblast, e quindi avrà modo in un futuro di dire agli ucraini: guardate, io vi avevo proposto di chiudere la partita in maniera per voi più vantaggiosa, non l'avete voluto fare, adesso vi dovrete accollare i risultati di questa vostra miopia. E tutto ciò però c'è anche l'altra proposta, più di mediazione, proposta avanzata dai paesi del BRICS più o meno all'unisono, in particolar modo sostenuta da Cina e Brasile. È una proposta che si articola in quattro punti, che sono, ve li vado a leggere: rispetto della sovranità territoriale, questo è quello su cui la Russia è un po' più prudente, stop all'espansionismo della NATO, cessate il fuoco e la rimozione di tutte le sanzioni. Questa proposta purtroppo non viene presa in considerazione in Occidente, perché ha una caratteristica, questa proposta avanzata da Russia e Cina, di far finire la guerra. E questo purtroppo non è proprio la cosa che interessa all'Occidente, perché come abbiamo detto prima, l'Occidente oramai ha una temporalità di almeno 10 anni, perché gli accordi bilaterali sottoscritti da Stati Uniti e altri paesi di sostegno all'Ucraina sono sul termine di 10 anni. Quindi la destabilizzazione a cui stiamo andando incontro è sicuramente di lunga durata e non è nell'interesse di chi fa pagliacciate come quella in Svizzera di porre fine al conflitto.
Sì, tra l'altra cosa, secondo me, insomma, del piano di Cina e Brasile, la parte interessante, forse la meno sostanziosa ma interessante, è il sesto punto, dove proprio parlano di mondo multipolare e sostengono apertamente il bisogno di mantenere l'economia aperta, le catene di produzione. Cioè è una cosa molto indicativa, no? Che i paesi emergenti, quelli che in tempo la globalizzazione la subivano, e oggi si trovino invece a doverla difendere. Comunque,
sì, per rimanere... Se posso aggiungere, in realtà quello che è uscito dal G7 è anche un attacco frontale senza ritegno alla Cina. Nel documento finale la Cina è stata citata 28 volte e sempre in termini molto negativi, se non dispregiativi e offensivi, con toni bellicisti da parte dei paesi del G7, e dei risultati immediati ci sono stati subito, perché appunto dopo il G7 Blinken, il segretario di Stato americano, ha detto chiaro e tondo alla Cina che avrebbe dovuto immediatamente fermare qualsiasi forma di sostegno alla Russia, e c'è chi è passato anche subito dopo il G7 alle vie di fatto, e parliamo del Regno Unito, che ha iniziato a porre sanzioni a 5 aziende cinesi che hanno cooperazioni con la Cina. Quindi è evidente che si sta andando verso la fine di quella che era la globalizzazione, e chi ha costruito il proprio benessere economico su questo modello lo vede minacciato. Quindi ci troviamo sostanzialmente a parte invertita adesso, con l'Occidente che rinnega la globalizzazione, appunto a un protezionismo, alla chiusura delle frontiere, alle sanzioni a tutto campo, e i paesi emergenti che invece su questa prospettiva continuano a insistere per cercare di costruire il proprio benessere.
Senti Alberto, nei giorni passati si è parlato anche moltissimo di dedollarizzazione, della fine dell'accordo che prevedeva l'uso del dollaro da parte dell'Arabia Saudita, poi questo è stato detto è una fake news, in realtà è un po' vero e un po' no, cioè la realtà è più complessa, direi. Ti va di spiegarci bene questa vicenda?
Beh, sì, in realtà la notizia è vera, ma raccontata male, perché dal 1974, se non erro, l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti avevano un accordo di cooperazione che prevedeva l'impegno da parte dell'Arabia Saudita di commerciare tutto il proprio petrolio soltanto in dollari e venne formato anche il neologismo petrodollari, se vi ricordate. E in cambio gli Stati Uniti offrivano protezione incondizionata all'Arabia Saudita da qualsiasi minaccia militare. Però capite bene che nella ridefinizione complessiva degli assetti geopolitici mediorientali, la protezione e soprattutto con la fine delle ostilità con l'Iran, perché ricordiamo che grazie al patrocinio della Cina, l'Arabia Saudita e l'Iran hanno superato le antiche rivalità e sono riusciti a costruire una serie di accordi davvero di portata storica. Quindi con la fine di quella fase di ostilità viene meno anche il bisogno di protezione. E quindi per l'Arabia Saudita viene meno anche il bisogno di rimanere aggrappata con le unghie e con i denti a quell'accordo che le garantiva sostanzialmente la sopravvivenza. Quindi cosa farà l'Arabia Saudita adesso? Finirà di utilizzare il dollaro per commerciare il proprio petrolio e volterà le spalle agli Stati Uniti? No, perché agli Stati Uniti e ai paesi occidentali che attingono abbondantemente dai pozzi sauditi per il proprio fabbisogno di idrocarburi, l'Arabia Saudita continuerà a vendere in dollari. Quindi l'Occidente collettivo, gli stati vassalli o controllati continueranno a comprare petrolio dall'Arabia Saudita in dollari. Ma l'Arabia Saudita si riserva la possibilità di commerciare in altre valute con chi gli fa delle richieste. Ovviamente non è neanche come ha detto qualcuno che venderà il petrolio alla Russia in altre valute perché la Russia non ha i dollari. Questa è sostanzialmente un'assurdità perché la Russia è produttore, quindi esportatore di petrolio, non importatore. Poi magari ne importa pure un po', ma soprattutto con il metodo dello swap, dello scambio, perché la Russia la disponibilità di idrocarburi ce l'ha, ha dei problemi a commercializzarlo all'estero, quindi può essere che faccia degli scambi, quello ci può stare, quindi anche con la Russia, perché c'è un bisogno particolare legato soprattutto alle infrastrutture di trasporto e non alla capacità produttiva. Ma la questione principale è che l'Arabia Saudita e gli altri paesi produttori di petrolio si fanno bene i conti, hanno visto che l'Occidente collettivo ormai decadente riesce a racimolare sempre meno consensi e rappresenta una parte sempre più contenuta della popolazione mondiale, mentre i paesi emergenti, guardiamo già solo i BRICS, che da soli fanno qualche miliardo di persone, che se tutti quanti avranno l'automobile, un giorno ci sarà da fare il pieno di carburante a tutti quanti, quindi facendosi i conti proprio in tasca, banalmente, hanno detto: beh, magari ci conviene non chiuderci la porta con questi altri e cercare di cooperare con loro perché il futuro è da quell'altra parte.
Senti Alberto, per concludere a questo punto andiamo alla crisi interna, quella istituzionale in Israele. Qui veramente la situazione, prima è stato sciolto il gabinetto di guerra, poi c'è la tensione in Libano, nel frattempo al confine insomma con il Libano. E anche qui aspetta che mando magari se riesco una parte delle notizie, anche per far capire poi come sta evolvendo, ancora proteste contro Netanyahu. L'esercito di Israele dà l'ok per attaccare il Libano. Anche qui si vede il conflitto, diciamo, il confronto con gli Stati Uniti che dicono né Hezbollah né Israele vogliono ampliare la guerra. In realtà pare invece che da parte di Israele l'intenzione sia proprio questa. Ma soprattutto c'è la notizia di come l'esercito in realtà si stia un po' sollevando nei confronti del governo per quanto riguarda la condotta militare, a Gaza contro Hamas. Ti va di approfondire questi argomenti?
Sì, innanzitutto però dico che sono commosso dall'evoluzione tecnica che ci consente di avere anche queste schermate all'atere che aiutano molto. E La storia non inizia proprio dallo scioglimento, o meglio, lo scoglio grande è stato lo scioglimento del gabinetto di guerra, ma capiamo come ci si è arrivati, perché non è stato un passaggio tanto banale. Secondo me ci sono i termini proprio per parlare di colpo di Stato, cioè militari che non hanno, da un certo punto in poi non hanno più risposto agli ordini che ricevono dal governo, no, ma hanno agito di testa loro. E non è nelle esternazioni che sono arrivate l'altro ieri, quelli del portavoce del Ministero della Difesa, perché una presa di posizione può essere sempre fraintendibile o comunque sempre modellabile, quello che contano di più sono i fatti, e fatti determinanti ce ne sono stati, e questi fatti sono prevalentemente quell'iniziativa presa completamente in autonomia dai militari impegnati a Gaza, che senza nessuna autorizzazione da parte del governo israeliano, anzi disobbedendo degli ordini ben precisi, hanno imposto. È saltato?
No, vai, vai.
No. Ah, ok. Hanno imposto una tregua unilaterale a Gaza. C'è stata una tregua, i nostri giornali non l'hanno detto perché questa cosa è stata demonizzata in ogni modo da Israele, e quindi la notizia è stata veicolata poco, ma i militari che controllano la striscia di Gaza hanno imposto per 11 ore al giorno uno stop unilaterale dei combattimenti con l'esercito, quindi che si poneva in antitesi rispetto agli ordini che riceveva dal governo, e questo è un qualcosa di eclatante, perché l'esercito può fare delle tregue, però non le può trattare, non può, le tregue le può fare nel senso che non attacca, può decidere se attaccare o meno, ma trasformarla in una tregua, quindi in un accordo politico con la controparte, che è quella contro cui si sta combattendo, questo è un qualcosa di gravissimo, e ha portato ciò allo scioglimento del gabinetto di guerra. Ma perché i militari hanno fatto questa cosa? Sostanzialmente, vabbè, perché sono stanchi anche loro del governo. Ricordiamolo che l'esercito israeliano, nonostante tutte le nefandezze e i crimini di cui è responsabile, è comunque un esercito di popolo, perché c'è la leva obbligatoria. Quindi all'interno dell'esercito israeliano sono presenti tutte le componenti della società, e la società israeliana in questo momento è fortemente polarizzata. Le proteste pervadono tutto il paese, sono in moltissimi scontenti dell'operato del governo, molti sono contrari ai crimini che si stanno compiendo contro i palestinesi, e queste stanze sono riportate anche all'interno delle forze armate. Proprio nei giorni scorsi è circolato un sondaggio che dice che il 60% degli israeliani sono favorevoli al piano di Biden, e secondo me l'operazione dei militari israeliani a Gaza, quindi questa tregua unilaterale, è stata proprio per spingere in quella direzione. Ma questo è uno degli aspetti fondamentali, cioè che magari c'è una forte sintonia tra i militari israeliani e i militari statunitensi, che ricordiamo che comunque una qualche presenza sul territorio ce l'hanno, perché stanno costruendo quel pontile galleggiante che anche in parte sta iniziando a funzionare, quindi c'è una presenza militare americana, e c'è una forte interdipendenza tra l'esercito americano e l'esercito israeliano. Ma secondo me questo fatto si inserisce nella più generale campagna elettorale che si sta andando a delineare. È molto probabile che Israele voglia andare al voto prima dell'anniversario del 7 ottobre, e quindi qui c'è la contrapposizione tra partito della guerra e chi la guerra non la vuole. E poi ci sta un fattore proprio di stanchezza dei militari, perché comunque sono tanti mesi che sono impegnati in queste operazioni e non ce la fanno più, non ci sono i turni, non ci sono le rotazioni, non ci sta la prospettiva di tornare a casa. I riservisti sono gente che hanno un lavoro e che magari lo perdono perché sono impegnati in questa cosa, o comunque gente che ha famiglia, non vedono i figli da tanti mesi. E quindi sono stanchi da questo punto di vista, ma c'è anche un'altra stanchezza di tipo psicologico, che probabilmente molti sono stanchi di vedere tutto quel dolore, di vedere tutti quei crimini, e non vogliono più andare avanti perché sanno che quello è un vicolo cieco da cui non si può uscire se non con qualcosa di eclatante, come appunto l'espansione del conflitto. Ed è per questo che molti adesso puntano a coinvolgere il Libano all'interno del conflitto, dello scontro, e nella speranza che questo comporti anche l'intervento magari degli Stati Uniti, che tenda a ristabilizzare la situazione nella regione. Ma qui ci ricolleghiamo anche all'accordo venuto meno con l'Arabia Saudita, che quindi è un sintomo del fatto che gli Stati Uniti non hanno più quel potere di coercizione e stabilizzazione nella regione, e quindi va ripensato un po' tutto. E va, secondo me, ripensato anche dal punto di vista militare l'attacco paventato da qualcuno contro Hezbollah in Libano, perché proprio quando si è arrivati un po' più vicino alla fase del possibile scontro, Hezbollah ha dato dimostrazione di possedere tecnologie estremamente avanzate che hanno riportato un po' più miti consigli gli israeliani. In particolare ha mandato un proprio drone a farsi una passeggiata sopra Haifa e altre grandi città israeliane, fare le riprese e poi andarsene indisturbato. Gli israeliani dicono che l'hanno abbattuto poi quando si stava allontanando, ma pare che non sia vero per niente. Il fatto fondamentale è che Hezbollah dispone di tecnologia in grado di arrivare in volo sopra le maggiori città israeliane senza essere individuata dai radar. Quindi la superiorità tecnologica che garantisce l'arroganza di Israele è stata, questo gap è stato colmato, e quindi bisogna stare molto più attenti da quel punto di vista. Comunque il dato politico fondamentale è che la società israeliana è spaccata sia sulla questione della guerra che sulla questione degli ostaggi e sulla questione della crisi anche economica, perché questo, tutto ciò ha delle ripercussioni nella vita quotidiana di tutti gli israeliani di non poco conto. Ma ancora di più pensate a quello che sarà Israele domani, perché magari la si può anche vincere una guerra sul campo, ma poi dovrai te israeliano essere costretto a vivere circondato da persone che avranno maturato un odio ancora più grande nei tuoi confronti. E quindi in quest'ottica si inserisce la dichiarazione, anche questa letta come una insubordinazione grave, del portavoce dell'esercito, che in teoria non può dire nulla contro il governo e che invece l'ha criticato pesantissimamente. Il portavoce si chiama Daniel Hagari e ha detto chiaro e tondo che dal suo punto di vista, e quindi dal punto di vista dei militari, è impossibile sconfiggere Hamas, perché è un'organizzazione, un partito che è nei cuori della popolazione, quindi o li ammazzi tutti, cosa che quindi ti stanno dicendo che loro non sono disposti a fare, oppure non lo batti, e questo sconfessa la linea del governo. Poi ovviamente loro fanno una proposta che a me fa venire la pelle d'oca, perché comunque sono sempre l'esercito sionista, perché dicono: Hamas non la riusciamo a sconfiggere, rimpiazziamola, quindi inventiamoci noi un movimento islamico che possa intercettare i bisogni della popolazione, che possa distribuire aiuti, che possa sostanzialmente arruffianarsi il popolo per cercare di controllarlo, come diceva Mao, invece con le pallottole di piombo, con le pallottole di zucchero. Ma pure sulla questione altra cruciale, è stato durissimo Hagari, sui blitz per la liberazione degli ostaggi. Ha detto chiaro e tondo: scordatevi che sia possibile liberarli tutti con quel sistema. È successo con un piccolo manipolo di persone che siamo riusciti a liberarli col blitz, ma su tutti gli altri quello che dice il governo, cioè che li libereremo con la forza, è un qualcosa di assolutamente assurdo. E questo è lo scontro che ci troviamo a commentare in questo momento noi, però la domanda è sempre: perché lo devono fare soltanto i piccoli media e quelli grandi liquidano la faccenda, magari nel migliore dei casi con due righe all'interno di un giornale o con un breve accenno en passant in qualche telegiornale? Questa è una questione centrale. Se ci sta uno scontro all'interno di Israele e noi stiamo continuando a sostenere Israele, dobbiamo capire quale parte di Israele sosteniamo, perché se stiamo continuando a sostenere quella minoritaria che non rappresenta più il popolo e che sta trascinando il paese in un disastro, non faremo altro che essere responsabili di questo disastro e non faremo altro che metterci contro la popolazione di un altro paese.
Chiarissimo, chiarissimo Alberto. Io ti ringrazio per questo quadro, come al solito ci hai portato insomma lungo i bordi della crisi che stiamo vivendo come Occidente collettivo, quindi ringrazio Alberto Fazzolo, ringrazio i nostri spettatori a cui ricordo di iscriversi al canale per aiutarci a continuare a produrre contenuti come questo. Vi ricordo anche la festa dal 4 al 7 luglio, Festottolina presso Putignano, non Putignano, Putignano, Pisa, dove ci saranno oltre 80 panel, 80 ospiti, parleremo di tanti argomenti: Ucraina, Palestina, ambiente, sindacati, intelligenza artificiale, come creare, come fare politica anche online, e femminismo, antiimperialismo, cioè argomenti aiosa, vi aspettiamo. Alberto avrà un suo panel sabato 6 luglio alle ore 11, l'ascesa del nazismo in Ucraina e la risposta degli internazionalisti. Parla Alberto Fazzolo, sarà moderato dalla nostra Clara Stadello. Io allora vi ringrazio.
E poi io farò anche da moderatore per un altro panel, quello di Sara Reginella.
Ah, è vero, questo non me l'ero segnato, però è vero, confermo, non, è, non sta improvvisando, è la realtà, quindi confermo anche questa informazione. Quindi, come vedete, ci sono già tanti argomenti e tanti tavoli, tanti ospiti, quindi venite, vi aspettiamo numerosi dal 4 al 7 luglio presso il Circolo Arci di Putignano, Pisa, e con questo vi salutiamo. Ciao Ottoliner, ciao Alberto, alla prossima!